you don't quit crocheting, you're gonna lose your mind. I wouldn't mind marrying, but I can't stand settling down. I don't mind marrying, but Lord, settling down.
Capitolo 39esimo. Lo stratagemma. La soffitta della casa occupata da Legree era, come molte altre soffitte, un vasto locale polveroso, tappezzato di ragnateli e ingombro di casse e di vecchie suppellettili. La ricca famiglia che aveva abitato quella casa, nei tempi del suo splendore, vi aveva trasportato molti arredi di lusso, una parte dei quali n'era stata ritolta alla partenza dei proprietari, e parte ammuffivano entro stanze deserte o in soffitta. Due o tre casse enormi, nelle quali erano state trasportate le suppellettili di casa, cui abbiamo accennato, si vedevano ritte contro il muro. Uno stretto abbaino lasciava penetrare, attraverso i sudici vetri, una pallida e incerta luce sopra antichi seggioloni di alta spalliera, su tavole coperte di polvere che avevano visto giorni migliori. In complesso, era un luogo che pareva acconcio alle stregonerie. Ne mancavano leggende fra i negri superstiziosi per aumentarne i terrori. Alcuni anni prima, una negra che aveva in corso la disgrazia di Legree vi era stata rinchiusa per parecchie settimane. Ciò che qui vi accadde noi non lo diciamo. I negri ne parlavano fra loro sommessamente, ma ognuno era consapevole che un giorno il cadavere dell'infelice fu portato via di colà e sepolto. Correva voce che da allora in poi colpi violenti, imprecazioni, urli misti a gemiti e grida disperate risonassero in quel luogo. Pervenute una volta per caso tali dicerie all'orecchio di Legree, egli montò in gran collera e giurò che il primo a ripeterle avrebbe occasione di saperne qualche cosa di più, perché ve lo rinchiuderebbe per una settimana. Quest'avvertimento bastò a imporre silenzio, ma non tolse affatto il credito alle strane cose che si spacciavano. A poco, tutti i famigli presero l'abitudine di evitare la scala a chiocciola della soffitta ed anche il corridoio che metteva a quella scala. E siccome inoltre tutti evitavano di farne parola, la leggenda, col trascorrere dei mesi, cadde in dimenticanza. Era balenata di repente a Cassy l'idea di approfittare della superstizione che era sì potente nell'animo di Legree per riuscire alla propria liberazione e a quella della sua compagna di patimenti. La sua stanza era appunto sotto la soffitta. Un giorno, senza parlarne a Legree, ella fece trasportare con ostentazione e grande strepito tutti i mobili dalla sua camera in un'altra che era a non breve distanza. Gli sguatteri che essa aveva chiamati a far quello sgombero correvano e si affaccendavano con grande zelo e subbuglio, quando Legree tornò da una cavalcata. «Olà, Cassy, che vento spira oggi?»
«Nulla, solamente voglio avere un'altra camera», rispose Cassy burberamente.
«E perché, di grazia?»
«Perché mi aggrada così».
«Al diavolo le pazze, ma se ne può sapere la cagione?»
«Bramo poter qualche volta dormire».
«Oh, che cosa te lo impedisce?»
«Non occorre che ve lo dica», rispose con brusco accento la donna.
«Voglio saperlo, invece»,
urlò Legree. «Cose da nulla. A voi non darebbero fastidio. Odo lunghi gemiti, colpi e un rotolar di non so che sul pavimento della soffitta da mezzanotte fino a giorno».
«Gente nella soffitta?»
fece Legree con un certo qual turbamento, ma sforzandosi a ridere.
«Chi sono, Cassy?»
La donna alzò i vivi suoi occhi e li fissò in quelli di Legree con un'espressione che lo fece rabbrividire. Poi soggiunse:
«Davvero, Simone? Chi mai sarà?
Mi fareste gran piacere a dirmelo. Credo che voi lo sappiate». Legree, bestemmiando, fece l'atto di assestarle una frustata. Ella balzò da una parte e corse all'uscio, indi, volgendosi dal limitare, gli disse:
«Dormite un po' in quella camera e saprete come va la faccenda. Seguite il mio consiglio».
E detto ciò, serrò subito l'uscio a chiave. Legree, imprecando e strepitando, minacciava di sfondar l'uscio, ma, pensandoci meglio, se ne andò con aria inquieta nel salotto. Cassy comprese che il colpo era riuscito e da quell'ora non ristette dal lavorare con infinita destrezza per compier l'opera incominciata.
Nelle fenditure del tetto essa aveva piantato diversi colli di vecchie bottiglie, in modo che al più leggero soffiar del vento ne usciva un gemito doloroso e lugubre, e quando il vento rinforzava, cotesto gemere diveniva un grido acuto, che ad orecchie credule e superstiziose poteva sembrare un urlo di dolore e di disperazione. Tali suoni erano stati uditi di quando in quando dai servi e ravvivavano pienamente la vecchia leggenda degli spiriti. Un terrore superstizioso si spandeva per tutta la casa e, benché nessuno ardisse fiatarne dinanzi alle gre, egli se ne trovava circondato come da un'atmosfera. L'ateo è superstizioso. Il cristiano confida in un padre sapientissimo e onnipotente, la cui presenza diffonde negli ignoti spazi la luce e l'ordine. Ma per l'uomo che nega l'esistenza d'un Dio, il mondo invisibile è veramente, secondo l'espressione del poeta ebreo, regione di oscurità, tenebre, di morte, senza ordine, senza luce. Per lui la vita e la morte sono deserti pieni di fantasmi e di larve. Le relazioni di Legree con Tom avevano un momento destato la sua coscienza, ma egli ne aveva ben presto soffocato la voce. Tuttavia provava una commozione, un'agitazione nuova ogni volta che udiva una parola di fede e d'amore, una preghiera, un inno. Ma quel turbamento degenerava in superstizioso terrore. Cassie aveva su lui una strana e molto singolare influenza. Due sere dopo il tramutamento di camera, Legree stava seduto nella vecchia sala, presso un fuoco di legna che mandava un'incerta luce d'intorno. Era una fosca e ventosa notte, una di quelle notti che sogliono destare gran varietà di suoni indicibili nelle vecchie abitazioni screpolate. Tremavano le finestre, le imposte sbattevano contro i muri, il vento gemeva, soffiava, si introduceva nei camini gettando ogni poco per le stanze buffi di cenere e di fumo, come se spingesse davanti a sé una legione di spiriti. Legree aveva passato alcune ore ad assestare i suoi conti e a leggere le gazzette, mentre Cassie, seduta in un angolo, teneva fisso lo sguardo malinconico nel fuoco. Legree gettò via il giornale, prese sulla tavola un vecchio libro che Cassie aveva letto in parte la sera e si diè a scorrerlo attentamente. Era una raccolta di narrazioni di atroci delitti, di leggende fantastiche, d'apparizioni soprannaturali, che, ornata e spiegata con incisioni, esercitava un prestigio strano su chi la leggeva. Legree borbottava con disprezzo, ma pur leggeva, voltando le pagine, finché, dopo aver letto un poco, gettò il libro a terra con una bestemmia. «Tu non credi agli spiriti, non è vero, Cassie?» disse egli prendendo le molle per aggiustare il fuoco. «Io pensavo che tu avessi bastante giudizio per non lasciarti spaventare da rumori di questa sorta». «Che vi importa di ciò che io credo?» riprese Cassie con asprezza. «Sul mare i miei compagni volevano atterrirmi coi loro racconti, ma non poterono mai darmela ad intendere. Io sono di corteccia troppo dura per lasciarmi intaccare da simili fandonie». Cassie, seduta nell'ombra, guardava fisso Legree. I suoi occhi scintillavano di quella strana luce che sempre faceva in Legree un'incresciosa impressione. «I rumori che sentisti», disse egli, «non erano altro che i topi e il vento. I topi possono fare un rumore diabolico. Io li sentii più volte nella stiva del vascello. E il vento? C'è ogni varietà di suoni nel vento». Cassie sapeva bene che il suo sguardo conturbava Legree. Perciò non rispose e stette ferma a guardarlo con quella sua strana e quasi soprannaturale espressione. «Via, parla, donna. Non sei dello stesso parere?» domandò Legree. «Possono i topi scendere le scale, attraversare il vestibolo e aprire un uscio quando fu serrato a chiavistello e porvi una sedia contro?» disse la donna. «Possono venire di filato al vostro letto e porvi la loro mano sopra? Così?» Gli occhi sfavillanti della donna, mentre parlava, rimanevano fissi sopra Legree, che rabbrividì come oppresso da un incubo e la guardò senza batter ciglio. Ma quando Cassie posò la sua gelida mano su quella di lui, egli la ritrasse con un'imprecazione. «Donna, che vuoi dire? Nessuno fece questo!» «Oh no, certamente. Ho forse detto che l'hanno fatto?» rispose Cassie con un sogghigno di gelida derisione. «Ma tu vedesti veramente? Orsù, che è stato? Parla una volta!» «Potete coricarvi in quella camera»,
se vi piace di saper meglio le cose. Ciò veniva dalla soffitta, Cassie?
Che cosa?
Quello di cui ora parlavi.
Io di nulla ho parlato, disse la donna con piglio sdegnoso. Legree prese a camminare per la sala, inquieto.
Esaminerò io la cosa. Voglio questa notte stessa vederci dentro. Prenderò me con le pistole.
Benissimo, disse ella. Andate a letto in quella camera. Vorrei proprio vedervi colà. E state pronto con le vostre pistole.
Benissimo.
Legree pestava e bestemmiava orribilmente. Non bestemmiate, disse Cassie. Nessuno sa chi può ascoltarvi.
Udite, che è?
Che è mai?
Disse Legree riscotendosi. Un vecchio pesante orologio olandese a pendolo, che era collocato in un canto della sala, cominciò a suonar lentamente la mezzanotte. Legree restò muto ed immobile. Un vago terrore lo invase, mentre Cassie, coi beffardi occhi fissi su lui, contava i colpi.
Mezzanotte!
Bene, vedremo ora, disse ella voltandosi, e aperto l'uscio di passaggio si pose in ascolto.
Oh, che è questo? Sentite!
Esclamò col dito in alto.
È il vento, rispose Legree. Non odi come sbuffa maledettamente?
Simone, venite qua, mormorò Cassie a bassa voce, prendendolo per mano e conducendolo a piè della scala. Sapete che cos'è questo? Ascoltate. Un grido selvaggio risuonò nella casa. Veniva dalla soffitta. Le ginocchia di Legree furono prese da tremore. Il suo volto impallidì.
«Non fareste meglio a prendere le pistole?» disse Cassie con una sghignazzata che fece gelare il sangue a Legree. «È tempo che vediate di che si tratta, capite bene? Oh, mi piacerebbe ora che voi saliste su! Ecco, adesso è il vero momento!»
«Non v'andrò!»
disse Legree ed aggiunse una bestemmia.
«Perché? Non crederete mica che vi siano spiriti, già si intende!»
riprese Cassie.
«Avanti dunque!»
e si slanciò su per la scala ridendo e guardando dietro di sé.
«Venite!»
«Credo che tu sia proprio il diavolo!» disse Legree.
«Torna indietro, stregaccia!
Non voglio che tu vada su!»
Ma Cassie, con un riso beffardo, guizzò via. La intese aprire gli usci che conducevano alla soffitta. Un impetuoso buffo di vento ne scese. La candela che gli teneva in mano si spense e nel tempo stesso grida terribili e spaventose si udirono nell'aria. Gli pareva che esse urtassero proprio nelle sue orecchie. Legree tornò, fuggendo come un pazzo, nella sala dove dopo alcuni istanti Cassie lo raggiunse, pallida ma calma in volto come uno spirito vendicatore, con gli occhi sempre lampeggianti di sinistra luce.
«Spero che siate contento ora», disse ella.
«E il diavolo ti porti!»
«E perché? Io sono andata su unicamente per chiudere gli usci». «Ma che cosa credete che succeda in soffitta, Simone?»
«Nulla di cui tu debba impacciarti».
«Davvero?» riprese Cassie. «Ad ogni modo, io sono ben contenta di non dormir più lì sotto».
Prevedendo che il vento si sarebbe levato quella notte, Cassie era salita ad aprire la finestra della soffitta. Naturalmente, aperti gli usci, una forte corrente d'aria s'era precipitata giù e aveva spento il lume. Questo fatto può dare un esempio del gioco che l'astuta schiava giocava contro Legree, il quale avrebbe oramai piuttosto cacciato la testa nelle fauci d'un leone che esplorato quella soffitta là. Intanto, durante la notte, mentre tutti dormivano, ella vi andava accumulando a poco una provvisione di viveri sufficiente a sostentare sé e la sua compagna per un certo tempo. Così pure vi portò, un pezzo alla volta, la maggior parte degli oggetti di vestiario de Melina e suoi. Preparato ogni cosa, esse non aspettavano più che un'occasione favorevole. Prendendo con le buone Legree e profittando degli intervalli di lieto umore, Cassie aveva ottenuto di accompagnarlo alla vicina città, che era situata sul fiume Rosso. Con uno sforzo di memoria non comune, essa notò ciascuna svolta della via e calcolò fra sé il tempo che occorreva per farne il tragitto. E ora, tutto essendo maturato per l'azione, piacerà forse al lettore dare un'occhiata retrospettiva e vedere il finale coup d'état. Si avvicinava la notte. Legree si era recato ad una prossima fattoria. Da vari giorni Cassie sembrava di un umore insolitamente gioviale e arrendevole ed essa e Legree erano stati, in apparenza, nei migliori termini.
Ora noi la troviamo nella stanza d'Emmelina, intenta a far con essa due piccoli fardelli.
«Così basterà», diceva Cassie. «Ora mettetevi la berretta e partiamo. L'istante è buono e sicuro».
«Ma qualcuno può ancora vederci?» disse Emmelina.
«È appunto quello che desidero», rispose Cassie freddamente. «Non sapete che ci inseguiranno ad ogni modo? Ecco ora come andrà la faccenda. Noi usciamo dalla porta di dietro e corriamo dal lato dei quartieri. Sambo e Kimbo certamente ci vedranno e verranno subito a inseguirci. Allora noi ci addentriamo nelle paludi. Quivi non possono darci la caccia senza gridare allerta e sguinzagliare i cani. Mentre essi correranno qua e là e si getteranno gli uni sugli altri, come fanno sempre, camminando nell'acqua ci condurremo fino all'estremità della riva e ci troveremo dirimpetto alla porta posteriore della casa. È questo un ottimo mezzo per deludere i loro cani, poiché nell'acqua la traccia si perde. Tutti usciranno dall'abitazione per inseguirci, e allora noi ci introdurremo per la porta di dietro nella soffitta, dove ho preparato un buon letto in una delle grandi casse. Converrà che ci stiamo a lungo, essendo cosa certa che Legree smuoverà cielo e terra per ritrovarci. Egli radunerà parecchi ispettori delle altre piantagioni ed essi disporranno una gran caccia. Investigheranno minutamente le paludi. Egli si vanta che nessuno schiavo gli poté mai sfuggire. Noi lo lasceremo dar la caccia finché voglia.
«Oh, Cassie, come avete ben immaginato ogni cosa!» disse Emmelina. «Chi mai avrebbe fuori di voi saputo inventare un sì scaltro disegno?»
Non v'era né gioia né soddisfazione negli occhi di Cassie, ma solamente una disperata fermezza. «Venite», disse ella tendendo la mano a Emmelina.
Le due fuggitive uscirono senza strepito alcuno dalla casa e passarono lestamente, attraverso le ombre della notte, dal lato dei quartieri. La luna crescente, simile a un secchio argenteo, nel cielo occidentale protraeva l'ora del crepuscolo, unendo a questo il suo debole chiarore. Come Cassie prevedeva, appena esse furono giunte in prossimità delle paludi che circondavano la piantagione, udirono una voce che intimava loro di fermarsi. Non era Sambo, però, ma Legree stesso che le inseguiva con violente imprecazioni.
Nell'udir quella voce, il debole cuore di Emmelina fu per venir meno e, afferrato il braccio di Cassie, ella esclamò:
«Oh, Cassie, mi sento svenire!»
«Se svieni ti uccido!» rispose Cassie traendo dal seno un pugnaletto che mise sotto gli occhi della giovane. Questa diversione produsse un buon effetto. Emmelina non svenne e poté addentrarsi con Cassie in una parte di quel laberinto di virgulti, sì folto che Legree invano avrebbe sperato di seguirvele senza aiuto.
«Bene!» disse egli con un ghigno brutale. «Si sono poste da sé nella trappola, le sfacciate. Eccole al sicuro, ma avranno a pentirsene. Ehi, Sambo! Kimbo!»
gridò altamente Legree avvicinandosi ai quartieri nell'istante in cui gli uomini e le donne erano tornati di fresco dal lavoro.
«Due fuggitive nelle paludi. Io darò $5 a chi le prende. Sguinzagliate i cani, lanciate Tigre, Furia e tutti gli altri».
«Padrone, tireremo su loro se non possiamo agguantarle?» disse Sambo, cui Legree aveva consegnato una carabina.
«Potete tirare su Cassie. È tempo che se ne vada al diavolo a cui appartiene, ma non sulla giovane. E ora attenti, $5 per chi le ricondurrà e un bicchier d'acqua vite per ciascuno di voi, che avvenga».
L'intera torma, alla luce delle fiaccole, allo strepito delle acclamazioni, degli urli, delle grida selvagge d'uomini e di bestie, s'avviò alle paludi con dietro a sé tutti i servitori della casa, la quale era restata del tutto deserta quando Cassie ed Emmelina vi si introdussero per la porta segreta. Le grida e gli urli di coloro che le inseguivano facevano rimbombar l'aria e, guardando dalle finestre della gran sala, Cassie ed Emmelina poterono vederli mentre con le loro fiaccole correvano all'impazzata sui limiti della palude.
«Guardate!» disse Emmelina additandoli. «La caccia è incominciata! Oh, come quei lumi ballano per tutti i versi! Udite come latrano i cani! Che tumulto! Se noi fossimo colà, io non darei un centesimo della nostra vita. Oh, nascondiamoci presto!»
«Non c'è ragione d'affrettarci», disse tranquillamente Cassie. «Tutti sono alla caccia. Questo è il divertimento della sera. Fra un istante monteremo di sopra. Ma ora», soggiunse, prendendo con risolutezza una chiave dalla tasca del pastrano
che Legré nella sua fretta aveva gettato là, ora prenderemo qualche cosa per far le spese del nostro viaggio. Ella aperse lo scrigno e ne trasse un piego di biglietti di banca che rapidamente contò.
«Oh, non facciamo questo!» esclamò Emmelina.
«Perché?» rispose Cassy. «Volete che crepiamo di stento nelle paludi o che ci procuriamo quanto occorre per giungere in uno degli stati liberi? Il denaro è tutto, ragazza mia!» E così dicendo si pose quei biglietti di banca in seno.
«Ma questo è rubare!»
disse Emmelina a bassa voce e con aria desolata.
«Rubare!» ripeté Cassy con un ghigno sprezzante. «Coloro che rubano corpo e anima non hanno da rimproverarci cosa alcuna. Questi biglietti sono rubati a povere creature fameliche, sfinite, che da ultimo se ne andranno, per vantaggio di lui, all'inferno. Venga egli se osa a dirmi che gli abbiamo rubato. Ma via, sarà bene che montiamo nella soffitta».
Quando vi furono, Emmelina vide che una delle enormi casse di cui già parlammo era stata rivoltata da una parte, in modo che l'apertura guardava la parete. Cassy accese una lanternuccia e, andando carponi, entrarono ambedue nella cassa. Ivi trovarono due piccole materasse con guanciali e coperte, una scatola piena di candele, varie provvisioni e tutte le vesti necessarie per il loro viaggio, che Cassy aveva accomodate in pacchi di una mirabile piccolezza.
«Orbene», disse ella appendendo la sua lanterna a un piccolo chiodo che aveva piantato nel fianco della cassa. «Ecco la nostra casuccia per ora. Vi piace?
Siete sicura che non verranno a frugare in soffitta?»
«Vorrei un po' vedere Simone Legré montar qui», fece Cassy. «No, certo, egli sarà lieto di tenersi al largo. In quanto ai servi, preferirebbero essere fucilati piuttosto che venire a ficcare il naso quassù».
E Melina, un po' rassicurata, si abbandonò sopra il guanciale.
«Che volevate dire, Cassy, quando avete minacciato di uccidermi?» chiese ella ingenuamente.
«Volevo impedirvi di cadere svenuta, e mi è riuscito. Ora, Emmelina, bisogna prendere la risoluzione di non svenire, che succeda. È una cosa di cui non c'è punto bisogno. Se io non vi avessi trattenuta, noi saremmo di nuovo nelle mani di quello sciagurato».
Emmelina si sentì un brivido di terrore. Ambedue rimasero un po' in silenzio. Cassy prese a leggere un libro francese e Melina, vinta dalla stanchezza, cadde dal sonno e dormì per alcuni istanti. Fu poi ridestata da clamori e da grida, dallo strepito dei cavalli e dall'abbaiar dei cani. Tremò tutta e si sollevò mettendo un grido soffocato.
«È la caccia che torna», disse Cassy freddamente. «Nulla abbiamo da temere. Guardate da quest'abbaino. Non li vedete tutti laggiù? Simone vi ha rinunziato per questa notte.
Il suo cavallo si è tutto infangato nella palude. Anche i cani tengono le orecchie basse. Ah, mio bel signore, è questa una partita che bisognerà ricominciare più volte».
«Oh, non parlate», pregò Emmelina. «Che sarebbe mai se vi udissero?
Se odono qualche cosa, perderanno sempre più la voglia d'avvicinarsi qua», riprese Cassy. «Non abbiate timore. Noi possiamo far quanto rumore ci aggrada. E ciò anzi produrrà migliore effetto».
La mezzanotte portò finalmente il silenzio nella casa. E Legré, maledicendo la sua cattiva sorte, risoluto di fare il giorno dopo una crudele vendetta, si coricò.
Baby, the more you cry, the further you drive.